Natale con uno scenario. Aldo Cazzullo, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Uno scenario come un teatro, Piazza Santa Croce come teatro non è male, Cazzullo, direi.
Mi tremano le vene e i polsi, come direbbe qualcuno, ma sono molto felice.
Naturalmente, raccontiamo di questo racconto e di come dire Dante ci ha regalato il nostro essere italiani oltre la lingua, forse. Questa è la tesi forte che porti nel libro e nello spettacolo.
Sì, perché di solito si dice Dante è il padre della lingua italiana, e in effetti certo, tantissime espressioni coniate da Dante le usiamo ancora adesso: stare fresco, stare solo soletto, cosa fatta capo a, degno di nota, senza infamia e senza lode, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, volsi così colà dove si può, ciò che si vuole, più non dimandare. Qualcuno ha fatto notare che non esiste espressione più letteraria per dire fatti i fatti tuoi. E poi lasciatemi speranza voi che entrate, arrivederle stelle, essere a buon punto, non piede nella forza, ce ne sono tantissime. Ma Dante ci ha dato molto di più di una lingua, ci ha dato un'idea di noi stessi, è il primo a parlare d'Italia, è lui che inventa l'espressione bel paese. Pertanto l'Italia non era uno Stato, era un'idea, era un patrimonio di bellezza e di cultura. Per questo l'Italia non è nata da una guerra o dalla diplomazia come altre nazioni, ma è nata dalla bellezza della cultura, quindi è nata a Firenze, con gli affreschi di Dante, con i versi di Giotto, con il Rinascimento.
Un'idea pre-politica che, come dire, non ha niente a che fare poi con anche le storture e le contraddizioni del Risorgimento e dell'unità nazionale.
Certo. È un'idea proprio culturale. Tutti i grandi italiani trovano in Dante l'idea dell'Italia, a partire da Petrarca, ma anche Raffaello, che scrive al Papa Medici, no? Giovanni de' Medici, Leone X, di salvare le vestigie dell'antica Roma e le definisce ciò che resta della gloria italiana. Non scrive romana Raffaello, scrive italiana. Michelangelo sognava di scolpire la tomba di Dante e incoraggiò i fiorentini a riprendersi le ossa di Dante, ma i ravennati li nascosero e quindi questo non fu possibile. Ma non solo, ma Firenze è sempre stata il posto in cui sono nati gli stili, Firenze, la Toscana, no? Se andiamo a vedere il campanile di Giotto, è un'opera di architettura perché è un campanile, ma è un'opera di pittura perché è dipinto, ed è un'opera di scultura perché è scolpito, e agli Uffizi c'è la Madonna di Giotto seduta su un trono che è fatto nello stesso stile del campanile, segno che si facevano così anche i mobili. Cioè la Firenze in Toscana è nata la maniera di pensare il mondo e di raffigurarlo: il gotico giottesco, il rinascimento, il manierismo, il barocco, il rococò, il neoclassicismo, il futurismo. E per questo io dico che la Toscana e Firenze sono proprio la patria morale degli italiani. E c'è anche, concludo, un motivo politico, perché l'Italia è uno stato molto recente, no? Ma quando metà del fine 400, metà del 500 nascono i grandi stati nazionali, Inghilterra, Francia, Spagna, Firenze resta relativamente piccola. Firenze, il tempo di Dante, era la Manhattan dell'epoca, aveva già le banche, aveva più abitanti di Parigi, il triplo di Roma. Ma Firenze mette a fine 400, metà del 500, tre statue in Piazza della Signoria: Giuditta e Oloferne di Donatello, una donna che taglia la testa al condottiero nemico, il Davide di Michelangelo, un pastore che uccide un gigante, e il Perseo di Benvenuto Cellini, un uomo che uccide un mostro, la Medusa, che Dante aveva messo a custodire l'inferno. Quelle statue danno un messaggio politico: noi restiamo piccoli, ma continueremo a batterci per la nostra libertà e la nostra indipendenza, non ci arrenderemo mai. E questo è sempre stato vero, dal calcio in costume giocato per beffa agli assedianti fino alla Resistenza, quando Firenze fu la prima città italiana a liberarsi da sé dai nazisti.
Una strepitosa ricostruzione del viaggio di Dante nell'inferno, ma anche una, come dire, un grande messaggio di speranza in questo tuo testo, Aldo.
Beh sì, perché poi la presenza di Piero dà energia, cioè, Piero è straordinario. Guardate, io sono rimasto molto colpito, abbiamo fatto le prove al Teatro Puccini, sono rimasto molto colpito dall'interpretazione che Piero dà del testo di Dante. Lui non si limita a leggere, ma lo interpreta, lo fa vivere. Cioè Piero diventa i personaggi di Dante, diventa Ulisse, diventa Caronte, diventa i diavoli, da quello gli viene abbastanza facile: Tipicocco, Draghignazzo, Ciriatto Sannuto, Graffiacane. I diavoli di Dante hanno nomi e posture fantastiche della commedia dell'arte. E poi Piero canterà Isola che non c'è di Bennato, una canzone che in qualche modo evoca un viaggio fantastico come quello dell'Ulisse dantesco, oltre le colonne d'Ercole, oltre l'orizzonte, di retro al sol nel mondo senza gente. E poi canterà Povera Patria del grande Franco Battiato, che è un testo di indignazione civile imparentato con l'invettiva di Dante: ai serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province a bordello. E Dante usa lo stile anche comico, realistico, buffo, grottesco, però poi è profondamente indignato con l'Italia che vorrebbe diversa, la ama, la vorrebbe diversa. Da qui questo testo di indignazione che è diventato in qualche modo anche la canzone di Battiato, che poi Piero Pelù canta in una versione blues veramente toccante.
Imperdibile questa sera alle 20.45 in Santa Croce. Aldo Cazzullo, Piero Pelù, a rivedere le stelle. Aldo, grazie, buona giornata a te.
Grazie a voi, vi aspetto. Poi è meraviglioso che adesso il coprifuoco è a mezzanotte, sarà proprio un momento di liberazione, rispettando le regole, in sicurezza, ma non vedo l'ora. Grazie.
Grazie Aldo Cazzullo, buona giornata.
Buona giornata a voi.